Laser.
È la quarta volta che tentano di attraversare la frontiera. Le tre volte precedenti sono stati fermati dalla polizia francese e rispediti sul versante italiano. Il primo tentativo è stato il più difficile. L'uomo, la moglie incinta di 8 mesi e il figlio di 9 anni hanno preso il bus che va da Ulz in Val di Susa a Briançon, attraverso il colle del Monginevro, uno dei più accessibili delle Alpi. Come tutti gli esuli che cercano di attraversarlo, sono scesi 20 chilometri più avanti, a Clavière, l'ultima cittadina italiana prima di entrare in territorio francese. Sapevano che la polizia di frontiera controllava sistematicamente che il bus non avesse stranieri a bordo, ma non sono partiti subito. Hanno aspettato la notte, come era stato loro consigliato, perché all'inizio di luglio, alle 8 di sera, faceva ancora giorno e i gendarmi francesi che sorvegliavano i dintorni potevano facilmente individuarli. A luna di notte sono finalmente partiti lungo un sentiero escursionistico.
È una delle tracce di umanità raccolte in un libro, un'ampia e articolata indagine etnografica svolta tra i cumuli di neve invernali e i campi da golf estivi intorno al Monginevro, nel punto di passaggio di una delle cosiddette rotte migratorie che da sud e da est risalgono verso il nord Europa. Il titolo è Umanità in esilio, cronache dalla frontiera alpina e gli autori sono Didier Fassin, medico e tra i più stimati sociologi e antropologi contemporanei, e Anne-Claire Desfossés, sociologa e ricercatrice a Princeton. Il volume, uscito in Francia nel 2024, è stato tradotto in italiano per Feltrinelli qualche mese fa. Per la famiglia messasi in cammino nel cuore della notte, il quarto tentativo sarà quello buono. Fuggiti 2 anni prima da Shiraz, in Iran, incontreranno lungo una strada forestale un gruppo di volontari che li accompagnerà al rifugio di Briançon. Da lì il loro viaggio li porterà in Germania, dove la donna potrà dare alla luce il suo bambino. Fassin e Desfossés studiano l'intreccio di interazioni umane che si sviluppano sulla frontiera, cogliendo attraverso i suoi protagonisti ciò che il confine rappresenta sul piano reale e simbolico. Il Monginevro diventa allora un prisma attraverso il quale lo sguardo si allarga dalle storie locali ai fenomeni globali.
La recherche que nous avons conduite pendant 5 ans à la frontière entre l'Italie et la France.
La ricerca che abbiamo condotto per 5 anni al confine tra Francia e Italia si è basata su una ripetuta e lunga presenza sul posto, d'inverno ed estate, in quella che noi abbiamo chiamato, invece della classica osservazione partecipante, partecipazione osservante. Ciò significa che siamo stati sul terreno, siamo stati parte dell'attività dei volontari che aiutano, sia andando a cercare le persone che tentano di passare il confine in montagna, sia accogliendole in un rifugio nella valle di Briançon. E poi abbiamo condotto tantissime interviste con delle persone che noi chiamiamo esuli, che vengono in gran parte dall'Africa subsahariana, dal Medio Oriente e a volte anche dal Nord Africa. E per finire abbiamo avuto dei contatti e degli scambi molto regolari con le autorità nazionali e comunali, ma anche naturalmente con i poliziotti, i gendarmi e i militari che lavoravano su questa frontiera per impedire agli esuli di passare. Abbiamo cercato innanzitutto di avere un lavoro che fosse inserito nella situazione locale e d'altra parte che fosse fedele ai tre protagonisti, i volontari, gli esuli e le forze dell'ordine.
Un rigoroso approccio etnografico, dunque, nel quale si moltiplicano i punti di vista per tentare di avvicinarsi a una forma di oggettività data appunto dalla somma delle soggettività. Motore di tutto, naturalmente, sono le persone che cercano di varcarlo il confine. Anne-Claire Desfossés e Didier Fassin li chiamano esuli. È una definizione che in un primo momento sorprende, evoca l'Ottocento, storie quasi romantiche come Napoleone a Sant'Elena. Perché usare questo termine così atipico nel linguaggio contemporaneo delle migrazioni?
c'est un mot qui est beaucoup plus utilisé aujourd'hui en France notamment.
È una parola che oggi è molto più usata in Francia che negli altri paesi. A noi sembra importante per diverse ragioni. Esilio viene da exilium, che in latino era una condanna, una messa al bando. Per chi lo subisce ricopre una doppia dimensione. Da un lato essere costretti ad abbandonare il proprio paese e dall'altro l'incertezza che segue, che permea tutta la durata del viaggio, sia le sue innumerevoli tappe che le destinazioni finali. Un'enorme incertezza, è questo quello che vivono le persone che si spostano, che lasciano il loro paese d'origine a causa della repressione, della violenza o semplicemente della povertà. Una seconda ragione è che questa parola per lungo tempo è stata riservata a dei personaggi illustri. Pensiamo a Victor Hugo, più vicino a noi Mahmoud Darwish, persone che rappresentano un'élite. Usare questo termine per tutte le persone che sono obbligate a lasciare il loro paese è una forma di democratizzazione. C'è anche una ragione più politica. Vogliamo evitare di utilizzare i termini che categorizzano le persone. Il termine migrante, per esempio, spesso è associato a qualificativi di irregolare o di clandestino o di economico, che sono molto usati dai poteri pubblici e che sono un modo di delegittimarli e di negare un certo numero di diritti ai quali dovrebbero poter accedere. Per l'appunto, le ONG parlano più comunemente di rifugiati per affermare i diritti che hanno in base alle convenzioni internazionali. In realtà, però, non sono ancora rifugiati, poiché si tratta di uno status a cui possono aspirare, ma che non gli è ancora stato concesso. Infine, da un punto di vista più antropologico, l'esilio, per molte di queste persone, è una parte significativa della loro vita. Non è semplicemente una parentesi tra due momenti o due luoghi, ma è ciò che abbiamo definito una forma di vita. Forse è questo l'elemento più importante.
Qu'on a appelé une forme de vie. Et c'est peut-être l'élément le plus important à retenir.
Delineando, come abbiamo fatto, questa storia di mobilità delle popolazioni in varie forme e la nascita di una frontiera con alternanza di chiusure e aperture, abbiamo voluto situare il momento attuale in un passato che mostra continuità, ma anche variazioni e perfino rotture. Una volta istituita nel XVIII secolo, la frontiera è stata costantemente ridefinita, chiusa per la protezione militare o aperta alla circolazione delle persone. A seconda della situazione locale, soprattutto in termini economici, l'attraversamento del confine veniva represso, tollerato o facilitato. In base al contesto internazionale, gli stranieri sono principalmente migranti in cerca di lavoro o rifugiati in cerca di protezione. La xenofobia nei loro confronti a volte è palese, altre latente. Nonostante queste variazioni, si può affermare che il colle del Monginevro è quasi sempre stato un punto di comunicazione de facto tra i due versanti delle Alpi.
L'endroit où nous avons travaillé, c'est-à-dire autour du col de Montgenèvre.
Effettivamente il luogo in cui abbiamo lavorato, che in Italia corrisponde alla Val di Susa, in Francia al Briançonnet, è un luogo attraversato da diversi millenni da persone di natura molto diversa. Ci sono stati eserciti e lavoratori, ci sono stati rifugiati e piccoli commercianti, ci sono stati soprattutto momenti diversi in cui il confine poteva essere chiuso o al contrario aperto. Al punto che a metà del secondo millennio la Repubblica degli Escartons univa i territori degli odierni lati italiano e francese e questo confine non esisteva. Oggi c'è un paradosso. La frontiera era ufficialmente scomparsa con gli accordi di Schengen negli anni 90 e i posti di controllo erano stati soppressi. Ma poi, a partire dal 2015, la Francia ha ripristinato il confine, ufficialmente per combattere il terrorismo, ma in realtà per impedire agli esuli di attraversare il confine.
Pour empêcher les personnes exilées de franchir cette frontière.
Pratiquement à toutes les époques, y compris au moment où les frontières étaient plus ouvertes.
Praticamente in tutte le epoche, compresi i periodi di maggiore apertura, si è sempre trattato di una frontiera aperta in modo differenziato. Non tutti coloro che si presentavano al confine avevano la certezza di poterlo attraversare. Si è sempre ritenuto che alcune persone fossero da accogliere volontariamente e con benevolenza, altre invece erano indesiderabili. E questo vale ancora oggi, dato che si tratta di una zona molto turistica e per chi proviene dall'Italia, dalla Germania o da altri paesi europei, attraversare il confine è una semplice formalità. E se invece venite dall'Africa o dal Medio Oriente, non potete passare dalla dogana, perché sapete bene che sarete fermati e rimandati in Italia, il che costringe le persone a prendere strade secondarie pericolose. A volte arrivano feriti o in circostanze drammatiche, proprio perché il confine è aperto in modo totalmente differenziato. E questa differenziazione si basa in particolare su criteri di origine e, va detto, razziali.
E questa differenziazione è basata notamente su dei criteri di origine e, il faut bien le dire, razziali.
La ricerca prende corpo dopo il 2015, quando il Monginevro era sotto i riflettori di mezzo continente. Il lavoro sembra nascere proprio dall'esigenza di riportare al centro della scena la realtà quotidiana di quelle vallate e delle persone che vi abitano e che vi operano. Una realtà spesso oscurata dalle narrazioni esasperate di politici, giornalisti e autorità.
La nostra ricerca sulla frontiera aveva un duplice obiettivo, o perlomeno così si è sviluppata. In primo luogo, ricostruire l'odissea di queste persone che vedevamo al confine e che avevano alle spalle viaggi molto lunghi, spesso di diversi anni, e allo stesso tempo osservare cosa succedeva quotidianamente su quel confine. Ciò che ci è apparso è stata innanzitutto la violenza delle frontiere, le aggressioni, le incarcerazioni, le brutalità subite dagli esiliati da quando hanno lasciato l'Iran, il Camerun, la Guinea. Ciò dimostra che oggi attraversare un confine può essere un'attività estremamente difficile, pericolosa. Molte persone muoiono, e non solo nel Mediterraneo, non solo nel Sahara, ma anche lungo la rotta dei Balcani. È proprio questo elemento, la violenza, che ci è apparso evidente. Il secondo elemento è che sulla frontiera che abbiamo studiato, per una media di circa 4.000 persone che l'attraversano ogni anno, il dispiegamento di forze di polizia e gendarmeria è passato in pochi anni da una cinquantina di persone a 250. Quello che la gente del posto chiama una militarizzazione del confine. È del tutto sproporzionato rispetto al numero esiguo di passaggi e del tutto inefficace, poiché, come tutti sanno, comprese ovviamente le forze dell'ordine e le autorità, le persone, dopo essere state arrestate e respinte in Italia, ci riprovano. Tentano nuovamente la fortuna e quasi sempre ci riescono. È stato calcolato che questi respingimenti costino alla Francia 14.000 euro ciascuno. Sono i dati di un'inchiesta parlamentare a stabilirlo. 14.000 euro spesi inutilmente, visto che le persone finiscono comunque per attraversare il confine.
Donc on a d'une part une très grande violence des frontières, celle entre l'Italie et la France n'étant pas la pire bien entendu, et en même temps cette inefficacité de leur contrôle.
Leggendo questo libro ci si chiede quale debba essere lo spazio delle emozioni, anche quelle degli studiosi, in una ricerca scientifica.
Pendant longtemps le scienze sociali e in particolare quelle che praticano l'etnografia, c'est-à-dire
per molto tempo le scienze sociali e in particolare quelle che praticano l'etnografia, ovvero l'osservazione e la presenza per lunghi periodi di tempo sui campi di ricerca, sono state estremamente reticenti all'idea di mettere le emozioni delle ricercatrici e dei ricercatori nei loro scritti, pensando che fosse possibile raggiungere l'obiettività proprio attraverso l'eliminazione degli affetti. In realtà ci si rende conto che questa eliminazione, che mirava alla neutralità, molto spesso ha portato a evitare una serie di argomenti, come ad esempio la violenza, che durante il primo secolo di esistenza delle scienze sociali è stata completamente cancellata dai lavori di ricerca. Riteniamo, e si tratta di un movimento che si è sviluppato in modo molto marcato dalla fine del XX secolo, che le emozioni, comprese quelle dei ricercatori, abbiano tutto il diritto di esistere. Non per parlare di se stessi in un esercizio narcisistico, ma per rendere conto di ciò che provoca indignazione, di ciò che suscita compassione, di ciò che porta a forme di solidarietà. Cancellare tutto questo sarebbe in fondo mentire ai lettori, ma anche venir meno alla verità della ricerca.
Car ce serait au fond mentir à la fois au lecteur et à la lectrice, mais également faire défaut de la vérité des recherches.
Les premières actions entreprises par les bénévoles, par les solidaires, comme ils s'appellent eux-mêmes sur le terrain,
le prime azioni intraprese dai volontari, dai solidali come si definiscono loro stessi sul campo, sono state fortemente improntate all'emotività. Si trattava di incontrare persone in grave difficoltà e quindi di sentirsi vicini a loro e portarle a casa propria per riscaldarle, dar loro da mangiare, portarle in ospedale se necessario e poi aiutarle a ripartire. Era un'assistenza del tutto spontanea, una solidarietà quasi naturale in una regione di montagna, perché ricordiamo che siamo in alta montagna, è una regione molto bella, ma che allo stesso tempo presenta grandi pericoli. C'era anche una forte indignazione che nasceva sia da ciò che stava accadendo su altre frontiere, sia in particolare dalla scoperta su una spiaggia turca del corpo del piccolo Alan Kurdi, un bambino di 3 anni morto nel naufragio della barca che lo stava portando con la sua famiglia in Turchia, dalla Siria. Questo ha dato vita a un vasto movimento. Ci sono state le prime manifestazioni a Briançon con lo slogan «Non in nostro nome». Poi questo collettivo che si era creato in quell'occasione si è trasformato, si è strutturato in un'organizzazione che oggi porta avanti azioni di difesa dei diritti degli esuli. Quindi le emozioni sono pienamente presenti nel modo in cui le persone interagiscono su questa frontiera. In certi momenti può essere estremamente mobilitante, come è successo nel 2015. A volte può anche portare alcuni volontari a smettere di lavorare con gli esuli perché il peso emotivo è troppo forte quando ci si trova di fronte alla sofferenza delle persone, a racconti che per alcuni diventano insopportabili. Delle prime persone mobilitatesi 10 anni fa, alcune sono ancora attive, ma molte hanno finito per smettere, anche per questo carico emotivo.
En raison de cette charge émotionnelle.
Negli approcci amministrativi è consuetudine distinguere tra le cause della migrazione tra violenza e povertà, riproponendo la separazione tra rifugiati per motivi politici e migranti per motivi economici, una distinzione che può avere importanti conseguenze in termini giuridici, dal momento che il diritto internazionale dovrebbe proteggere i primi, mentre la buona volontà dei governi decide il destino dei secondi. Tuttavia sappiamo che negli ultimi decenni gli stati hanno teso a subordinare il diritto internazionale alla buona volontà dei governi, riducendo significativamente le possibilità per i richiedenti l'asilo di ottenere protezione e avvicinando così i destini di rifugiati e migranti. Ma al di là di queste trasformazioni sfavorevoli, la stessa distinzione tra le due condizioni si sta rivelando problematica.
Un grand nombre des personnes exilées qui franchissent notamment la frontière entre l'Italie et la France sont des personnes qui théoriquement relèvent du droit d'asile et en tout cas comme toute
molti degli esuli che attraversano il confine tra Italia e Francia in teoria avrebbero diritto all'asilo e in ogni caso dovrebbero avere almeno il diritto di presentare una domanda. Tuttavia, la prassi della polizia di frontiera e le politiche dello Stato francese impediscono loro di presentarla. Questo ci ha portato ad invertire il discorso abituale. Gli esuli vengono considerati illegali, ma l'illegalità è praticata dalle forze dell'ordine, che dovrebbero invece far rispettare la legge. Abbiamo il paradosso di un'illegalità ufficialmente messa in atto dallo Stato francese, che impedisce a queste persone di presentare la loro richiesta e che le priva di altri diritti sanciti dai regolamenti, non rispettando la sua stessa legge.
D'autres droits qui sont inscrits dans les règlements du pays e ainsi ne respectent pas la loi qu'ils sont chargés de faire appliquer.
On assiste, je dirais, dans de nombreux pays européens et au-delà a une véritable érosion du droit d'asile.
In molti paesi europei, non solo, assistiamo a una vera e propria erosione del diritto di asilo. In realtà non si tratta di una novità, ma piuttosto di una recrudescenza degli ultimi decenni. Oggi l'immigrazione viene presentata dalle forze di estrema destra, ma anche da molti governi, come la causa principale delle difficoltà di ciascuno dei paesi interessati. Tuttavia, la percentuale di persone che arrivano in Europa è estremamente bassa rispetto ai movimenti che avvengono all'interno del sud del mondo, che sia da una regione all'altra di un paese oppure verso i paesi confinanti. Si tratta di numeri relativamente limitati. Tuttavia, in un certo discorso politico, queste persone sono presentate come la principale minaccia per le identità nazionali, per l'economia e persino per la civiltà occidentale.
Les identités nationales, pour les économies nationales, voire pour la civilisation occidentale.
Lorsque dans les enquêtes européennes, françaises en particulier, on demande aux gens quelles sont leurs préoccupations.
Quando nei sondaggi europei, e in particolare francesi, si chiede alle persone quali siano le loro principali preoccupazioni, queste sono essenzialmente legate al potere d'acquisto, alle difficoltà economiche, alla salute, all'istruzione, all'ambiente. E solo all'ottavo o al decimo posto troviamo l'immigrazione. Ciò significa che si tratta di un problema relativamente secondario per gli europei, mentre i governi non sono in grado di rispondere alle reali esigenze su questioni ben più gravi come quelle che ho citato. Credo che sia necessario ricollocare questa politica aggressiva e ostile nei confronti degli esuli nel suo contesto. Un'evoluzione liberale capitalista che porta a non affrontare in modo adeguato i problemi più importanti, in particolare quelli legati alle disuguaglianze e all'ambiente. Gli stranieri fungono da facili capri espiatori per l'estrema destra, ma anche, sempre più spesso, per i governi europei.
Serve di bouc émissaire facile, come l'ha detto, dell'extrema droite, ma anche di più in più dei governi europei.
L'impressione è che, concentrando la denuncia sui governi europei, in qualche modo si assolvano le popolazioni che quei governi li hanno eletti e che, se non proprio ostilità, perlomeno mostrano indifferenza verso la sorte degli esuli.
Les éléments de réponse qu'on pourrait apporter sont les suivants. Il est facile d'être indifférent à des situations.
È facile essere indifferenti a situazioni lontane che non conosciamo. A maggior ragione se vengono presentate in maniera negativa. A questo proposito è piuttosto sorprendente vedere che a Briançon, dove, come ricordavamo, ogni anno passano in media 4.000 persone, non vi è alcuna manifestazione di ostilità da parte della popolazione, che non è direttamente coinvolta nell'aiuto di queste persone. Al contrario, ci sono anche situazioni che potrebbero sembrare piuttosto sorprendenti. Persone che sono note per essere vicine all'estrema destra, che portano cibo al rifugio o trasportano persone che hanno incontrato lungo la strada e che si stanno dirigendo verso il rifugio per aiutarle a completare il viaggio. Capita che i poliziotti di frontiera portino persone al rifugio quando non sono in servizio. In altre parole, quando si avvicina persone a cui si può dare un volto, anche se non un nome, il rapporto non è più di indifferenza, ma è un rapporto tra esseri umani. E questo indipendentemente dalle convinzioni politiche o dalle manifestazioni di ostilità un po' generiche e astratte che si possono avere nei confronti della questione dell'immigrazione nel suo complesso.
D'ostilità un po' generale e astratte che l'on peut avoir à l'encontre della questione dell'immigrazione dans son ensemble.
Una città immaginaria attende un'invasione barbarica, i preparativi sono in corso e il fermento è palpabile. È l'ambientazione della poesia di Costantino Scavafis Aspettando i barbari. Quando le sentinelle tornano dai confini e annunciano che di barbari in realtà non ve ne sono, lo smarrimento degli abitanti è totale. E adesso, senza barbari, cosa sarà di noi? Era una soluzione quella gente. La poesia ha il merito di ribaltare lo sguardo, non più sull'altro ma su di noi, sulle nostre paure e rappresentazioni. Alla luce di ciò che avete vissuto sulla frontiera e dopo aver scritto questo libro, come guardate alle società europee di oggi?
Il y a des moments dans l'histoire qui sont des moments sombres.
Nella storia ci sono dei momenti bui e noi ci troviamo in un periodo del genere. Si vedono le disuguaglianze aumentare e si cercano dei nemici sia interni che ovviamente esterni. In questo momento il capro espiatorio sono gli esuli. Voler impedire loro di provare ad entrare nei nostri paesi è del tutto illusorio. poiché hanno vissuto esperienze così dolorose, avendo perso membri della loro famiglia, essendo stati perseguitati e avendo subito violenze durante tutto il loro viaggio, che inevitabilmente torneranno e insisteranno per riprovarci. Abbiamo conosciuto persone che tra la Bosnia e la Croazia hanno provato più di 10 volte ad attraversare il confine. Cercare di impedirglielo significa in realtà metterli in una situazione di irregolarità e fragilità, di precarietà sia giuridica che economica. E significa privarsi di tutto ciò che possono apportare in termini di crescita, poiché sappiamo che la loro presenza è necessaria sia dal punto di vista demografico che economico. Anzi, oggi è indispensabile. Significa anche creare e riprodurre una società fatta di disuguaglianze, ingiustizie, discriminazioni, quando invece si potrebbero utilizzare i soldi che oggi spendiamo per reprimere queste persone, per accoglierle in condizioni migliori e garantire per i decenni a venire, per le loro generazioni future, una vita migliore. E parlo delle generazioni future di tutti gli europei e non solo degli esuli.
Pour les décennies à venir, pour les générations futures, une vie meilleure, et je parle des générations futures, des Européens, et pas simplement de ces personnes exilées.
La lueur d'espoir, effectivement, c'est que les enfants de ces personnes qui arrivent dans des conditions souvent dramatiques.
La luce di speranza, infatti, è che i figli di queste persone, che arrivano in condizioni spesso drammatiche e che alla fine riescono a stabilirsi, e i figli dei loro figli costituiranno le nostre società di domani. Ma anche che gran parte della società civile, di cui si parla poco, che si tratti dei volontari di Briançon o di altrove, continui a promuovere una società più aperta, sia sul campo attraverso le loro azioni, sia nei media, quando vi hanno accesso, presentando ciò che accade effettivamente sulla frontiera. È tutta quella parte della società civile che rifiuta il chiudersi su se stessi e rifiuta l'erosione democratica nelle nostre società. Direi che è qui che possiamo vedere un barlume di speranza in un contesto contemporaneo che in effetti è piuttosto cupo.
Une lueur d'espoir dans un contexte contemporain qui effectivement est plutôt sombre.